programmati, voluti proprio, voluti e programmati dal nostro vescovo emerito, Monsignor Livo. Questa mattina mi ha telefonato chiedendo se tutto procedeva bene, che sia tranquillo. Saluto a tutti, mi raccomando.
Stiamo andando già tutti i giorni.
Bene. Questi incontri sull'esortazione apostolica sull'amore nella famiglia Amoris Laetitia. Esortazione in diocesi già precedentemente presentata a noi da Monsignor Enrico Solmi, vescovo di Parma, e da Monsignor Stefano Tani, vicario generale di Bologna. Incontri che hanno messo a fuoco il compito affidato ai presbiteri dell'accompagnare alla pienezza dell'amore, alla luce appunto dell'esortazione Amoris Laetitia. Compito che viene ulteriormente articolato in questi quattro incontri, appunto proclamati da Monsignor Lino. Uno abbiamo già avuto mercoledì 11 aprile, la ricca relazione del padre Leoniano Brena. Oggi è la signora dottoressa Patrizia Panini, ecco bene, ad aggiornarci su cosa significa, cosa comporta essere coppia oggi. La signora Patrizia è stata responsabile di pastorale familiare del centro di consulenza famiglia della diocesi di Modena e poi direttrice,
sì.
Informazione esatta. È madre di due figli, non più piccoli, uno è psicologa,
sì.
Psicologo,
sì.
L'altro è medico, il marito è medico, sì. Quindi è la famiglia proprio che è a questi livelli. Bene, la ringrazio per la sua disponibilità e per averci già consegnato il testo della sua relazione che è già in distribuzione giù all'uscita. L'incontro prevede, come al solito, primo intervento della signora, della relatrice, un intervallo alle 11 di un quarto d'ora, ritorniamo in sala. Se ci sono alcune sottolineature da parte della relatrice, poi domande e risposte per concludere il tutto a mezzogiorno. A mezzogiorno ti salutiamo e ci augureremo con buon pranzo, buon uno a casa sua alla Romana. Bene, diamo subito la parola alla nostra relatrice.
Prima di tutto vorrei ringraziarvi per essere qua oggi. Per me è un grande onore essere qua oggi. Monsignore Pizzi, quando mi ha chiamato, mi ha detto che sarebbe importante per me che lei venisse e parlasse, in base alla sua esperienza, dell'essere coppia, che cos'è che aiuta essere coppia e che cosa può essere messo in evidenza per aiutare le coppie e le famiglie nei momenti di difficoltà. Ho riflettuto molto sulla domanda, sul quesito di Monsignore, per vedere di riuscire a fare una relazione che partisse in qualche modo dall'esperienza, ma che mettesse in evidenza gli elementi che sono caratteristici del formare coppia oggigiorno. Come veniva detto in precedenza, la mia professionalità è, io sono psicologa, per cui il lavoro all'interno del centro è stato proprio un lavoro di contatto con le coppie e le famiglie in momenti di difficoltà, soprattutto con coppie, ma anche con famiglie, con coppie di tutte le età, dove il mio lavoro con loro è stato proprio quello di vedere, di poterle aiutare a superare i momenti di crisi e di difficoltà. Quello che si sente dappertutto, si sente in giro, si sente nei mass media, è che, ed è un, una frase frequente che la coppia è in profonda crisi in quanto istituzione. Io la identifico come sistema coppia. Che cosa significa? Significa che la coppia è un'entità che è costituita da due individualità, io e tu, e da qualcosa che in qualche modo va oltre, trascende, ed è formato dall'incontrarsi di queste due individualità ed è la relazione. L'essere coppia oggi appare abbastanza difficile, perché non è più il modo di fare coppia che c'era nella famiglia patriarcale, cioè l'essere coppia nella famiglia patriarcale era sposarsi ed entrare nella famiglia di appartenenza, per cui la coppia aveva, diciamo così, che era in qualche modo supportata dalla famiglia d'origine e dove le finalità era soprattutto una finalità di sostentamento del nucleo familiare. Però questa famiglia era molto d'aiuto in momenti di difficoltà. Ora tutto questo non succede più. La coppia che si forma, la coppia diciamo odierna, moderna, è basata sul rapporto che si forma tra le due persone, una relazione che è una relazione che contempla le parti totali della persona. Quello che si nota quando si parla di coppia, rispetto al passato si pensava alla coppia e alla famiglia come qualcosa di duraturo, che ti accompagnava per tutta la vita, che era in qualche modo anche il tuo modo di farti riconoscere. Oggi invece si pensa alla coppia come a qualcosa di abbastanza difficile, abbastanza difficoltoso, e rimanere in coppia, lo stare in coppia è visto come una corsa ad ostacoli molte volte. E nella preparazione del giovane al matrimonio, il cammino lungo che, nel quale io porto la mia parte psicologica, si vede che molte delle coppie giovani che vengono sono molto preoccupate di in qualche modo tutelarsi anche dal punto di vista affettivo, cioè pensare, e questo quello che pensare che anche che può anche finire, per cui entrano nella coppia un po' con il freno tirato, e questo comporta dei limiti. Perché per quanto riguarda il fare coppia, nel fare coppia mi devo giocare al 100% con tutti i rischi che possono succedere. E tutto questo si vede anche nel momento in cui, dopo aver fatto il cammino lungo del matrimonio, si fa il percorso delle 6-8 sere, e c'è il momento anche in cui si parla con il legale, quello che nella maggior parte si assiste è una richiesta sulla separazione dei beni. Per cui questo ti fa già pensare che l'ottica è un'ottica indirizzata a intanto mi tutelo, vediamo come va, ma intanto mi tutelo. Questo anche perché c'è un aumento delle separazioni, per cui ciò che ci circonda sia a livello amicale che a livello parentelare è un aumento delle separazioni, e ciò che lascia un po', diciamo così, sorprende per chi non lavora con le coppie. E perché rispetto al passato il momento della separazione è un momento che può arrivare all'inizio, alla metà, cioè può arrivare dopo la luna di miele. In consultorio sono state più d'una le coppie che dopo la luna di miele e dopo un percorso breve sono entrate in difficoltà. Poi, se la costruzione della relazione è stata una costruzione avvenuta nel ricercare lo scambio affettivo, emotivo, spirituale, e la difficoltà del vivere insieme può essere superata. Però ci sono anche situazioni in cui lo sposarsi non ha preso in considerazione le difficoltà che si erano già presentate nel momento del fidanzamento, perché molto importante è dire che molte volte, perché ci si chiede, ma come mai? Queste cose non erano state viste prima, ma come mai compaiono adesso? Perché molte volte all'inizio, non solo all'inizio, ma durante la storia, durante il fidanzamento, durante l'innamoramento, entrano in gioco dei meccanismi che io chiamo meccanismi di difesa, che fanno sì che se anche ci siano delle difficoltà non le riesco a vedere. Questo non in tutte le coppie, ma in alcune coppie in cui ci sono delle resistenze individuali, in cui c'è una certa fragilità individuale, una certa immaturità individuale, questo meccanismo è un meccanismo che può succedere. La separazione avviene abbastanza frequentemente adesso con l'arrivo del primo bimbo. C'è da tenere presente che anche a livello consultoriale è cambiata molto la fisionomia della coppia. Ci sono coppie sposate, ma ci sono anche coppie che vivono assieme e dove il figlio è venuto abbastanza presto rispetto all'iter classico che è il formarsi della coppia. Cioè il fidanzamento serve per quanto possibile per conoscersi, per costruire quel nucleo che è la coppia, che poi una volta costituita all'inizio, però con già un embrione, dà vita con la nascita del figlio alla famiglia, tenendo presente che il figlio, nella sua accezione, dovrebbe essere la massima espansione dell'intimità della coppia, cioè ciò che trascende la coppia, cioè il frutto, il progetto dell'amore di coppia. Questo comporta il fatto che però un minimo di conoscenza, di costruzione della coppia deve essere avvenuto. Ci sono molte situazioni oggigiorno in cui invece la coppia e la famiglia si forma in seguito a una conoscenza molto breve e con la nascita quasi subito di un figlio. Questo anche perché una caratteristica odierna è che si fa fatica a stare insieme, per cui rispetto al passato ci si, tra virgolette, fidanza di più. Le storie possono succedersi l'una all'altra. Cosa significa? Significa che molte volte si arriva a un'età abbastanza adulta in cui il desiderio anche di avere un figlio molte volte si confonde col desiderio di fare coppia. Per cui si possono avere delle situazioni in cui la coppia non è formata, ma il figlio ha dato vita alla famiglia. Un'altra caratteristica dell'essere coppie oggi è che le persone che compongono la coppia risentono molto dell'aria che ci circonda. E l'aria che ci circonda qual è? E questo secondo me è molto vero. È che l'individualità e il bene personale è al di sopra di ogni altro bene. E che il fare coppia, l'essere coppia, non è qualcosa che tu costruisci giorno per giorno e che deve essere accolto, vissuto, curato come si cura una pianta, ma che dovuto al caso. Ci si innamora a caso, ci si innamora, per cui non posso fare niente per evitare questo. Questa è una cosa che a me dispiace molto quando la sento. Io sono anche responsabile dei gruppi di genitori separati. Abbiamo degli incontri di informazione e formazione dove parliamo di separazione, di genitorialità e poi dei gruppi di aiuto nei confronti di questi genitori. E quello che viene, e l'età è varia. Si può andare dai 27, 28 ai 40, 45, ma quello che ti sorprende è come è venuto e andato. Ma quello che emerge da queste persone, la caratteristica di queste persone, e questo voglio dirlo con molta sincerità e serenità, è il dolore. La separazione provoca dolore. Per cui non è, tra virgolette, è qualcosa che comincia a far parte della vita di molte persone, ma è una situazione che provoca dolore, come altre che possono entrare nella vita della coppia, una malattia, un fallimento, però la separazione provoca tanto dolore, perché è il fallimento di un progetto individuale, di un progetto di coppia. Quello che sentiamo in giro è che la separazione è un evento che fa parte della vita e come tale deve essere visto, certo, comunque con un buon lavoro tra gli ex coniugi la situazione si ristabilizza in breve. Non è così. La realtà è quando tu lavori con queste persone, la situazione che ti salta alla gola è proprio la discrepanza di ciò che hai intorno e il dolore che loro vivono. Perché il non essere più coppia vuol dire elaborare il lutto di un legame, e questo la separazione. Elaborare il lutto di un legame che molte volte può essere un legame che ti accompagna tutta la vita, e grazie a questo legame tu sei cresciuta, sei cambiata. Per cui il separarsi vuol dire trovare anche il modo di far sì che questo legame, nella sua parte buona, perché c'è stata, e nella sua parte dolorosa, rimanga a far parte della tua vita. Non è vero che si recide il legame, questo è un errore. Il legame deve essere portato dentro, deve far parte di te. E questo è il lavoro che si deve fare per aiutare le persone separate a riprendere in mano la propria vita. Un'altra cosa che si sente, e poi dopo, un'altra cosa che si sente, di cui si sente parlare spesso, ma questo secondo me per dare dei punti che sono essenziali per lavorare con la separazione e che mettono in evidenza proprio che cos'è la separazione e i ruoli nella separazione. Il ruolo e il dolore che provoca la persona che innesca la separazione è diversa da quello che la subisce, perché molte volte chi fa partire la separazione ha già fatto un percorso di elaborazione della situazione, e per cui questa situazione diciamo così non è più vitale come era prima per lui, e quello è la sofferenza che emerge, sono il dispiacere, i sensi di colpa, ma un lavoro di elaborazione è già stato fatto. Molte volte invece chi tra virgolette subisce la separazione per dei meccanismi psicologici, molte volte ci rimane, tra virgolette, di sasso, perché non si aspettava una cosa di quel genere. Per cui è come se mi venissero a dire che, tra virgolette, è morto uno dei miei cari, cioè è uno shock profondo che provoca un dolore profondo. A volte un dolore, una tristezza, molte volte si tramuta in rabbia, però il lavoro proprio che deve essere fatto dipende anche dal momento in cui è stata espressa la separazione. Tutto questo per dare una cornice, secondo me, reale di come di com'è la separazione al giorno d'oggi e come e cos'è la coppia al giorno d'oggi. Allora, la coppia può decidere, dopo un periodo di conoscenza, di fidanzamento, di sposarsi o di vivere insieme. Io ho messo il matrimonio, perché il matrimonio è molto diverso dalla convivenza. Perché nel matrimonio si cerca con tutti i limiti comunque di prendersi la responsabilità di un progetto a lungo termine, cosa che con la convivenza non si ha. Ecco perché molte volte quando si passa dalla convivenza al matrimonio, se non hai capito bene la differenza, può succedere che persone che hanno convissuto per tanto tempo, nel momento in cui si sposano, si trovino in una difficoltà incredibile. Quale può essere la definizione più semplice? Io sono una psicologa, per cui la mia definizione è una definizione psicologica. Qual è la definizione di matrimonio? La definizione di matrimonio è che due persone si uniscono in matrimonio, c'è tutto il discorso religioso che non compete a me, però per creare un'intimità profonda, un'intimità che comporta un'intimità completa della persona. È per questo che io mi sposo, è per questo che io mi unisco a un'altra persona, per creare quello stato di intimità, di comprensione profonda, che non riuscirei a fare con un progetto che non è un progetto stabile nel tempo. Ma qual è la caratteristica che un po' frega di questo, del matrimonio e di questa intimità? Che il matrimonio è una specie di unione e di separazione, che è parte del modello adulto della nostra struttura. Cioè, diciamo che è un po' paradossale. Allora, due persone vivono insieme avvicinandosi sempre di più. E se mi avvicino sempre di più, cresco sempre di più individualmente. E se cresco sempre di più individualmente, cresco sempre di più come coppia. Più due individui sono vicini come coppia, più sono separati come individui, cioè sono individui completi. Se ci sono situazioni in cui si vede che il rapporto di coppia non è basato su una condivisione completa, ma ad esempio su un aspetto, cioè faccio un esempio molto semplice per capirci. Io ho bisogno di una persona che sia presente, mi faccia sentire sempre la sua vicinanza e che non metta in evidenza le mie difficoltà. E io farò in modo che lui senta sempre di più questo suo ruolo. In questo modo non abbiamo due persone complete dal punto di vista cognitivo, psicologico, dei valori, ma due frazioni che si uniscono insieme. In questo caso non ho la completezza nel momento, cioè diciamo che è un'unione che è basata su un bisogno e non su una condivisione della pienezza delle persone. In una relazione, nel matrimonio, data l'intimità, può succedere, e sono le caratteristiche della relazione del matrimonio, il fatto di essere molto vicini porta è un'espressione dell'amore, però l'essere tanto vicini a volte può portare anche a della conflittualità. Per cui il fatto, caratteristica dell'essere coppia è l'amore, cioè la condivisione, l'accettazione dell'altro, l'empatia nei confronti dell'altro, ma anche l'arrabbiarmi con l'altro, cioè la conflittualità fa parte della vita di coppia, la conflittualità vista come confronto tra dialettiche diverse. E poi qua ci sarà da parlare su che cosa si intende la conflittualità e come la conflittualità può essere in qualche modo sciolta. Però il fatto che io possa avere delle idee diverse dalle tue fa parte dell'essere coppia, perché la coppia è basata sulle similitudini, ma anche fortemente sulle diversità. Diversità non solo dal punto di vista fisico, perché un uomo e una donna si incontrano, si amano, anche per questa differenza fisica, che porta anche al avere figli, al generare. Ma questa differenza non è solo fisica. La differenza è anche differenza di idee, differenza di opinioni, differenza di visioni, differenza di aspettative. L'essere insieme è confrontarsi sulle differenze. Mi ricordo una coppia che venne in consulenza e mi disse: ma noi siamo tanto diversi, facciamo una fatica perché dobbiamo parlare di tutto, confrontarci di tutto. Insomma, dice, bisogna che troviamo dei momenti proprio perché non era molto che erano sposati, per cui c'è proprio questo momento di rodaggio. E io gli ho detto: ma voi siete proprio fortunati, siete molto fortunati, perché non vi annoierete mai. Pensate che noia sposarsi con uno uguale a te, sai già tutto, non c'è niente da cambiare. Invece il fatto di essere diversi porta a anche una creatività, ha una freschezza giornaliera. Un altro mito da sfatare è che il vivere insieme, che le coppie si rompono perché vivono insieme, per la quotidianità del vivere insieme. La quotidianità è il sale della coppia, cioè la vita della coppia è la quotidianità. Ogni giorno è diverso dall'altro e ogni giorno, se lo vivi nel modo giusto, è qualcosa di nuovo che ti arricchisce. E dico sempre che bisogna che ci cambiamo gli occhiali, che molte volte ciò che ci circonda ci fa assumere degli occhiali di un certo tipo. Bisogna che ce li cambiamo, perché la realtà è fatta delle cose semplici ed è fatta della quotidianità. La coppia, come ho detto, è formata da io, tu e noi, cioè due persone e una relazione. Ogni parte deve esprimersi perché ognuna abbia un significato nella vita di coppia. Riflettendo sull'incontro di oggi, ho provato a pensare quali sono, nella mia esperienza, gli elementi individuali e di coppia che aiutano la coppia a vivere insieme. Per cui ho pensato agli elementi individuali e agli elementi relazionali. Per dare un quadro, una cornice nel quale poter parlare di coppia e sulla quale potersi confrontare, cioè avere qualcosa che posso sentire, che posso toccare quasi per poter parlare di coppia. Allora, il primo elemento, la possibilità di formare una coppia dipende dalla capacità di avere un senso di uguaglianza rispetto all'altro, che include il concetto di uguale valore dell'altro, che comporta attenzione, cura e rispetto. Io mi sono resa conto nel mio lavoro che questo non è da dare scontato, assolutamente. Perché molte volte non posso dare all'altro il mio stesso valore. Posso considerare l'altro, anche se non lo voglio ammettere, non alla mia altezza. Ma tanto lei non capisce. Ma io gliel'ho detto, ma lei non capisce. Questo è qualcosa di veramente doloroso, brutto, perché devi pensare, prima di tutto, questo avviene se tu riesci a guardare te stesso come sei, con tutti i tuoi limiti, con tutti i tuoi doni, tutte le aspettative. Questo ti permette di guardare nello stesso modo e con lo stesso valore l'altro. Un altro elemento importante è che questo si nota spesso nelle coppie che vengono al centro. Io parlo di coppie in difficoltà, ecco, le coppie che voi incontrerete nella vita di tutti i giorni saranno coppie che queste caratteristiche l'hanno già approfondite. Questi sono elementi che sono stati messi in evidenza nelle coppie che hanno delle difficoltà, proprio per sfatare l'idea che sulla coppia non si può lavorare, che sulla coppia si può lavorare solo quando è malata. No, il lavoro sulla coppia è un lavoro che può essere un lavoro di prevenzione, come si fa nel discorsi all'affettività nei confronti dei ragazzi, come si fa nel cammino lungo al matrimonio, come si fa nei percorsi al matrimonio. Ogni persona, anche questa sembra una banalità, ma non è così, ogni persona, maschio o femmina che sia, contiene parti affettive, emotive e parti cognitive. Per essere un insieme, cioè per essere una persona a tutt'uno, queste parti devono essere sviluppate e integrate. In passato si nota spesso in queste coppie che ci può essere da parte dei mariti, dei compagni, la difficoltà a comprendere la parte emotiva, le richieste emotive anche, le richieste di attenzione, le richieste di cura, le richieste affettive da parte della moglie. E da parte della moglie c'è difficoltà a vedere che questa parte razionale è una parte che è sviluppata sopra le altre. Non sempre, le cose stanno cambiando, però molte delle difficoltà che si incontrano sono queste. E vengono perché vorrebbero avere questa unione da questo punto di vista, questa completezza. Attraverso le difficoltà le coppie combattono per diventare un intero. Ma qual è il problema? Il problema è che dobbiamo aiutare ciascuno a diventare un intero. Non è che io con la mia parte, tra virgolette, emotiva e la tua parte cognitiva diventiamo un intero. Ma ambedue, con lo sviluppo delle parti di cui fa parte la persona, contribuiscono a formare un intero. L'identità è separata dal ruolo. Molte volte, quando vengono le persone in consulenza, ciò che è importante fare è dare parola alla persona, non fermarsi, tra virgolette, sul ruolo, cioè su che cosa, tra virgolette, è il suo lavoro, ma sull'intero, cioè a parte che è importante in un lavoro di coppia è partire dalle radici, partire dalla famiglia di origine. Un'altra cosa che è da sfatare è che diciamo che l'unione, tra virgolette, tra due persone è l'unione tra due individui. No, è l'unione tra queste due persone, le loro famiglie d'origine e le persone significative che hanno incontrato sulla loro strada. E su questo bisogna aiutarle a dare completezza, perché, come dicevamo prima, è dal legame che tu hai avuto con le famiglie d'origine che tu nasci come persona adulta e completa. Nel senso che se all'interno della famiglia di origine sei riuscito a farti riconoscere, se sei riuscito ad avere, tra virgolette, accudimento, ma essere riconosciuto come una parte della famiglia, ma anche come parte diversa, cioè se sei appartenuto, riesci a dividerti, per cui riesci ad avere la tua famiglia interiorizzata, questa costruisce la persona e come tale crei un rapporto con l'altra persona. Per cui le persone che vengono in consulenza, ma anche le persone che abbiamo nei percorsi lunghi, le persone che abbiamo nei percorsi di separazione, sono persone che vanno aiutate a guardare dentro se stesse, a vedere i vari elementi di legame della loro vita, per aiutarli proprio a costruire questo legame. Per cui l'importante è prendere in considerazione la persona quando si è e non il ruolo di questa persona. Faccio un esempio. Potremmo dire che un dottore prende una decisione medica, ma la sua è un'idea di persona, non di ruolo. Per cui quello che ci sta dietro al ruolo, che ognuno di noi esplica, che può essere il ruolo di insegnante, il ruolo di mamma, il ruolo di moglie, il ruolo di figlia, il ruolo di amica, il ruolo di operatore, tutti questi ruoli contribuiscono a formare la persona e la persona è dietro a questi ruoli. Un altro elemento importante nella formazione della coppia è una buona valutazione di sé, il che non vuol dire essere narcisisti, ecco, ma vuol dire essere riusciti, come dicevo prima, a guardarsi con occhi misericordiosi. Nel senso, riuscire a provare misericordia di noi stessi, a volerci bene con tutti i limiti, ma anche con le prerogative a livello umano, a livello di valori, a livello spirituale che abbiamo. E questo che cosa vuol dire? Che se parto da me con questa idea, posso guardare all'altro con un'idea simile. Possono esserci coppie che vengono in consulenza con una bassa stima e per questo motivo ciascuno tenta di mascherare le difficoltà presenti creandosi delle difese, cioè molte volte vengono in consulenza e cominciano a portare il problema. Lei può dire, viene a casa la sera, io vorrei parlargli di come è andata la mia giornata, lavoro, faccio l'insegnante e vengo a casa alle 2, ho i bimbi, gli vorrei parlare della mia giornata, di come è stato il mio lavoro, di come è stata la mia giornata con i bimbi. Ma lui viene a casa, si fa la doccia e poi dopo si mette a finire di fare il lavoro che si è portato da casa. Quando lui sente questo, comincia a difendersi, che non è vero, che lei chiede le pretese, che non è vero assolutamente niente. Quando io ho una bassa valutazione di me stesso, non riesco a confrontarmi con ciò che l'altro mi porta, che può essere proprio un cerchiamo di creare una comunione maggiore. Non è detto che sia una critica finalizzata alla critica in se stessa, ma se ho un basso livello di autostima la vivo come critica e mi difendo. Vivere con queste difese significa violare i bisogni più profondi, per cui, cioè i bisogni più profondi di manifestarmi come sono, ma non ce la faccio a manifestarmi come sono, ho paura che tu non mi accetti. E tutto questo però causa pena, dolore e insicurezza. Questo a sua volta crea un senso di debolezza e anche di vulnerabilità, da cui deriva un senso di sconfitta che abbassa ancora di più la stima di sé. E che cosa porta questo? Questo porta al fatto che le due persone si allontanino nel momento in cui la persona ha più bisogno d'amore e di stima dell'altro. E questo allontanamento molte volte è dovuto al conflitto di coppia. Non è vero, no è vero, non è vero, no è vero. Come dicevo prima, i semi della nostra esperienza di coppia stanno nelle prime esperienze di apprendimento che noi abbiamo fatto, nel senso che la persona di cui vi parlo era una persona per cui quello che io sono in coppia deriva da quello che io sono stato e sono riuscita ad apprendere in famiglia. Il ragazzo di cui parlavo prima era figlio unico, che era vissuto in una famiglia in cui c'era una mamma molto presente e un papà in cui c'era l'assenza per lavoro, ma per il figlio era presente, solo che era in qualche modo sottomesso, una brutta parola, alla moglie. In questa casa non ci si poteva esprimere, nel senso che questo bambino doveva essere un bambino bravo a scuola, portare a casa dei bei voti e non doveva dare preoccupazioni. per cui non ha mai avuto la possibilità di esprimersi, di dire quello che sentiva, e non ha mai potuto esprimere il dolore e la sofferenza. Questo bimbo si prendeva su, andava in campagna, andava a giocare con gli amici o anche da solo, per portare fuori questo dolore che lui ha sempre provato. Nel tempo, come diciamo noi, ha mandato giù, ci ha messo un bel coperchio e ha cercato di andare avanti, dimostrandosi, tra virgolette, più forte di quello che lui in effetti era, e creandosi un involucro, un bozzolo di sicurezza che invece non gli apparteneva. Per cui, come dicevamo prima, l'aria che tu respiri all'interno della famiglia è molto importante per la relazione che tu avrai in futuro. E in termini di autostima, quello che a lui avevano insegnato non era un buon insegnamento, cioè non ha aiutato a sviluppare l'autostima, di conseguenza non è in grado, fa fatica a stabilire una relazione intima. E in questo modo questa relazione intima non avviene con un senso di profonda solitudine. Infatti questo signore è un signore che è caduto in una depressione fortissima, che ha avuto delle conseguenze per fortuna, però effettivamente il fatto di non sentirsi, tra virgolette, compreso, di non capire, di non sentirsi e di non farcela, ha aumentato notevolmente il suo senso di solitudine.
Ancora un quarto d'ora.
Oh mamma mia! Sì. Allora, che cosa bisogna fare in questa situazione? In questa situazione bisogna promuovere, e io parlo dal punto di vista psicologico sempre, amore, compassione, vicinanza, e aiutare a neutralizzare la forza legata alla paura e alla distruttività, e soprattutto aiutare la conflittualità attraverso un ascolto profondo a questa energia, a convogliarla invece in un'energia che produca stima e intimità. Un altro elemento importante, che secondo me è importante far passare, è che le persone sono esseri spirituali. In tutti i contesti che abbiamo, perché significa avere una concezione. Questo, diciamo così, che questo elemento è un elemento importante anche in contesti laici, perché fa vedere che se anche non hai una fede, però l'essere umano è qualcosa di preziosissimo, di sacro, e come tale va trattato. E questo concetto porta a un rispetto per la vita, il fatto della sacralità, senza il quale è difficile provare passione e compassione. Molte volte le persone che vengono in momenti di difficoltà sembrano due contendenti di una battaglia, dove è passione e compassione, dove c'è una passione negativa e non una compassione. Allora, visto che mi rimane un quarto d'ora, accenno qualcosa, poi dopo, casomai, nelle domande approfondiamo. Ci sono gli elementi individuali, per cui la coppia è formata dall'interazione di due persone che hanno delle caratteristiche individuali. Le due persone interagendo costituiscono una relazione. Gli elementi, allora, una relazione. La relazione è, da che cos'è come si forma questo strano oggetto che è la relazione? Questo strano oggetto che è la relazione si forma dalla comunicazione, dalla condivisione, dalla collaborazione, dalla coesione, dalla adattabilità, risoluzione dei conflitti e da saper perdonare. Per cui vedete che il fatto di essere coppia è qualcosa che di molto complicato dal punto di vista umano, dove lo spirituale dà una mano all'umano, ma è qualcosa di molto complicato, dove la comunicazione è qualcosa di complesso, perché la comunicazione è comunicazione cognitiva e comunicazione degli affetti, dei sentimenti. La comunicazione avviene tra un canale verbale, che è il contenuto, e il contenuto, cioè oggi piove, e una comunicazione non verbale che indica la relazione che c'è tra questa coppia. Se io dico ciao, oggi vado a fare la spesa, vuol dire che la relazione è una relazione buona tra le persone. Se invece dico beh, oggi vado a fare la spesa, beh, secondo me c'è qualcosa che non funziona. Questo sia dal tono della voce, dagli occhi, dalla postura. E come si può fare ad aiutare le coppie in questo, diciamo, in questa difficoltà? Le si può aiutare a metacomunicare. Cosa significa? Significa farli riflettere sul linguaggio non verbale. Come mai hai usato questo tono? Cosa c'è che non va? E puoi fare domande. Sembrano elementi scontati, ma non è così. La cosa da cui noi dobbiamo partire è che noi l'altro non lo conosciamo. E la vita insieme a questa persona è una vita che ci permette di conoscerlo sempre più profondamente. Ma non finirò mai di conoscerlo, come non finirò mai di conoscere me stessa. Per cui tutto ciò che ho a disposizione mi serve per conoscere l'altro e per creare con l'altro qualcosa di speciale. Molte volte si sente, ah ma so già cosa pensi, ah ma ti conosco io. Queste sono quelle situazioni in cui vuoi intrappolare l'altro in una situazione predefinita. Per cui anche in questo caso bisogna aiutarli invece a non dare niente per scontato. Ed è questo il bello del matrimonio e del vivere in coppia. Tutti gli elementi di cui ho parlato prima sono nella relazione. Vorrei concludere dicendo questo. Da quello che emerge è che l'essere in coppia non è una passeggiata, ma è il suo bello. È la cosa più bella che ti può capitare nella vita. Ed è la cosa che ti dà forza, energia giornalmente proprio. E un'altra cosa che è importante, secondo me, far passare è il valore che tu dai al matrimonio nella tua vita. Se il matrimonio nella tua vita è al primo posto, tu farai di tutto perché possa andare nel miglior modo possibile. Perché il matrimonio è fatto di passione, di affetto, di impegno e di volontà. Per cui non è vero che l'amore nasce così e finisce così. Assolutamente. Volevo terminare con questo. L'aspettativa che il matrimonio duri fino alla morte è difficile da mantenere, semplicemente sul fatto che viviamo più a lungo che in passato. Si dice che oggi le persone abbiano bisogno di 3 matrimoni, sempre con la stessa persona. Il primo in giovinezza, con un amore romantico e appassionato. Il secondo per accudire e crescere i figli in un rapporto con responsabilità condivise, dove io metto però anche l'amore romantico e appassionato, che fa parte del secondo matrimonio lo stesso, dove però la coppia deve allargare il sistema coppia al sistema genitoriale. Il terzo, più tardi nella vita, in un rapporto con un partner, con forti capacità affettive e di accudimento reciproco. Quando ormai i figli se ne sono andati e ormai cominci a non essere più giovanissimo, a livello lavorativo quello che dovevi fare l'hai fatto, i tuoi genitori non ci sono più. La vita ti dà delle certezze che sono l'avere vicino un compagno o una compagna con la quale nel bene, nel male, nelle difficoltà hai condiviso tutta la vita. E questo fa sì che l'essere vicini è un essere vicini con una grande tenerezza e una grande benevolenza. No, ma tanto dopo
abbiamo la relazione.
La relazione, fate sì. Le domande.
Poi adesso è importante andare in confronto, perché esperienze, non dico matrimoniali, ma di confronto con tante coppie l'abbiamo anche noi, quindi sarà bello su questo comunicare e confrontarsi. Ci diamo 10 minuti di intervallo. Si può dare così il caffè, ci ritroviamo allora alle 10:25. Vi prego di essere puntuali, no? Perché abbiamo molte cose su cui confrontarci.
Thank you.